Oggi siamo in compagnia del dottor Anselmi Stefano, psicologo, psicoterapeuta, il quale si occupa di sostegno e consulenza psicologica per il disagio adolescenziale, crescita personale e difficoltà relazionale. Buongiorno dottore.
Buongiorno a tutti.
E molto altro, ha un curriculum lunghissimo e vastissimo. Di cosa ci vuol parlare oggi?
Certo,
dottore?
Oggi volevo parlarvi dell'adolescenza.
Ah, è un tema, guardi, un tema veramente ascoltatissimo, perché penso che in ogni famiglia c'è un problema nell'adolescenza.
Assolutamente, sì, è un problema molto sentito oggi come oggi, per cui ho pensato di portarvi qui qualcosa.
E poi anche noi siamo stati adolescenti.
Certo.
Prego, dottore.
Sì, quali sono le caratteristiche dell'adolescente? Partiamo da questo.
Sì.
Beh, l'adolescente è un ragazzino che, come si dice, non è né carne né pesce, no?
Distinguiamo l'età, dottore?
Sì, certo. Allora, l'adolescenza diciamo che parte dai 12-13 anni in su, prima c'è la preadolescenza.
Fino?
Bah, oggi come oggi si può considerare fino ai dopo 18-19, nel senso che si è allungato. Il periodo dell'adolescenza una volta era molto più definito, oggi come oggi invece si prolunga per vari motivi che poi dopo vedremo chiaramente.
Certo, diceva le caratteristiche.
Le caratteristiche dell'adolescente è che è un ragazzo che, o una ragazza, che cerca di trovare il suo posto all'interno di questa società. Come dire, esce da una situazione in cui è bambino, ma è proiettato verso il futuro per diventare uomo, per crearsi una sua identità. E quindi è per questo motivo che non è né carne né pesce. È in una terra, come si dice, una terra di mezzo, una terra di nessuno, certo, dove deve scoprire se stesso in relazione con gli altri. Quindi si può dire che da una parte è ancora bambino e dall'altra sente la spinta a diventare adulto.
Quindi deve farsi le ossa, deve cercare anche di crearsi un suo spazio.
Assolutamente, assolutamente. Questa è la grande difficoltà dei ragazzi di oggi, tenuto conto anche della società in cui viviamo.
In effetti. Ci troviamo ancora in compagnia del dottor Anselmi Stefano, psicologo e psicoterapeuta. Ah, dottore, lei dov'è che ha lo studio?
Io ho lo studio in centro a Verona.
Ah, che bello.
Sì, in via del Risorgimento numero 30.
Ah, proprio in centro, proprio bellissimo. Lì sul, sì. Sul Lungo Ladige.
Sul Lungo Ladige, sì.
Che meraviglia. Sì. Ascolti, dottore, un'altra domanda. Ma quali sono i cambiamenti più rilevanti dell'adolescenza? Il tema di oggi, appunto, è l'adolescenza, che è molto, molto sentito.
E certo. Beh, allora i cambiamenti più rilevanti, prima di tutto, c'è l'evento biologico. Con cambiamenti somatici, cioè in poche parole, insomma, il ragazzino per esempio si vede crescere la barba, i primi peli, no? Cioè gli ormoni iniziano a farsi sentire, come anche nella ragazzina. Questi cambiamenti biologici creano uno scompenso, creano una difficoltà nel ragazzino o nella ragazzina, perché si trovano, come dire, di fronte ad un corpo che sta crescendo adulto, ma hanno ancora la mentalità un po' da bambini, quindi c'è questa contraddizione, no? La mentalità da bambini e il corpo da adulto. Questa è una delle prime caratteristiche. Naturalmente in tutto questo c'è anche un mutato funzionamento mentale. Cosa significa? Significa che fino ai 10-11 anni, insomma, comunque c'è un modo di pensare molto concreto. Poi nell'età adolescenziale si inizia a ragionare per ipotesi, come si dice si forma il pensiero astratto. E, è un cambiamento importante a livello mentale. E tutto questo crea ovviamente della grossa confusione in questo ragazzo o ragazzina che sta crescendo, perché si trova un corpo diverso, una mente che inizia a funzionare con una modalità diversa, cercando di capire e di farsi delle domande. Per fare un esempio di cosa significhi una mente astratta, una mente che cerca e che si fa delle domande esistenziali: chi sono io, cosa ci faccio qui in questo mondo, che cosa vorrò fare nella vita. Per cui sono argomenti, insomma, di una certa rilevanza, di una certa importanza.
Ma penso che queste domande se le facciano anche gli adulti.
Queste se le fanno anche gli adulti, ha ragione, ma infatti l'adolescenza poi in realtà non finisce mai.
Senso, chi sono io, cosa faccio qui nella vita?
Esattamente.
Ne ho sentite tante.
Sì, in tutto questo il dolore, come si dice, il dolore fisico è minore di quello mentale. Cosa significa? Significa che in questa pentola che bolle, l'adolescente fa fatica e quindi cerca di esprimere questa sua sofferenza attraverso il corpo. Per esempio oggi vediamo, no, i piercing, il bucarsi, certo, no? Sono tutte manifestazioni dove si
vuole identificare
sul corpo, certo.
Siamo ancora col dottor Anselmi Stefano, psicologo e psicoterapeuta, e l'argomento di oggi è l'adolescenza, penso che sia un argomento molto molto importante. Dottore, ma quali conseguenze hanno nell'adolescente appunto questi cambiamenti?
Beh, allora, l'adolescente prima di tutto cerca di staccarsi dai genitori, è un classico, no?
C'era
la ribellione adolescenziale. Tutti noi siamo stati adolescenti e siamo stati ribelli nei confronti dei genitori. Noi dobbiamo considerare questa ribellione come una cosa di per sé normale, proprio perché il ragazzino o la ragazzina cerca di crearsi una sua identità e quindi necessariamente deve staccarsi, deve separarsi in qualche modo dai genitori. Ma siccome per noi tutti, per l'animo umano in generale, è difficile separarsi e staccarsi, deve metterci dentro dell'aggressività, l'aggressività che gli dà la spinta ad uscire da un sistema familiare, ricercando nuovi miti, è un classico, no? I poster, i cantanti, come può essere anche l'allenatore di pallone, no? Sono tutti nuovi miti che l'adolescente cerca, perché il primo mito, quando uno è un bambino o ragazzino, sono i genitori.
Certo.
Poi dopo, quando cresci, i miti cambiano e ci sono dei modelli a volte anche troppo idealizzati, non so, concerti, gruppi rock, insomma. Tutto questo però crea nell'adolescente dell'ansia, dell'insicurezza, ma è normale, chiunque di noi di fronte a una situazione nuova non si troverebbe un po' incerto, insicuro, no? Lui deve diventare uomo o diventare donna, staccandosi dai genitori. E questo è un aspetto forse più difficile nell'adolescenza.
Certo, perché crea quelli che sono i contrasti, i conflitti interni proprio non solo interno al ragazzo o alla ragazza, ma anche con i genitori, quindi anche con gli amici, probabilmente con i parenti. Quindi quando i genitori dicono mio figlio non lo riconosco più.
Esatto, esattamente, è proprio questo. È una delle caratteristiche fondamentali per l'adolescente, di cui l'adolescente ha bisogno, per esempio, è il gruppo.
Infatti.
Il gruppo con il quale si identifica, ogni adolescente ha un suo gruppo con il quale si identifica e trova un ruolo, uno spazio all'interno di questo gruppo. Si cerca sempre di genitore, si cerca sempre di sperare che questo gruppo sia un gruppo sano, perché oggi come oggi purtroppo i gruppi, come vediamo nei social network, vediamo insomma,
certo,
o da quello che sentiamo alla televisione, purtroppo questi gruppi tante volte ci sono delle sfide pericolose, per cui oggi è una società difficile, complessa, molto variegata. Però ecco, il gruppo è l'aspetto importante, dove c'è un distacco, il ragazzo esce dal, diciamo, dall'ambito familiare e si ritrova con i suoi amici.
Dottore, ma quali sono le conseguenze di questa ribellione generazionale?
Certo, ha detto giusto, cioè dicevamo prima che l'adolescente è un ragazzo che cerca di ribellarsi, no? Al sistema, alla famiglia, alla società, alle istituzioni. È così, è una fase assolutamente fisiologica nello sviluppo dell'adolescente, ma si possono riscontrare alcune caratteristiche che non vanno assolutamente sottovalutate. La più importante, direi una tra le più importanti, è il senso di onnipotenza che accompagna l'adolescente. Cosa significa? Significa che l'adolescente si trova in quello stato in cui pensa di potere tutto, di fare tutto, di essere intoccabile e intaccabile da qualsiasi cosa. Beh, per fare degli esempi molto pratici e molto semplici, no? Non da poco si è visto, perché che riguarda le discoteche, l'uso di ecstasy, il bere. Ecco, l'adolescente pensa, come dire, di prendere 2-3 pastiglie di ecstasy, di bere tutta la sera e che non gli succeda niente. Questa è una problematica molto, molto sentita e sui quali bisogna stare molto attenti. Un altro esempio sono gli incidenti autostradali, no?
È vero.
I ragazzi giovani con le macchine corrono e pensano di essere, ecco, direi che il termine giusto è invincibili. Se noi facciamo forse un passo indietro, e ci ricordiamo di quando eravamo noi adolescenti, c'è questo aspetto. E dobbiamo considerare che il sentirsi invincibili è una cosa mentale, ma è accompagnata in questo caso, come dicevamo prima, anche da un aspetto fisico, cioè il corpo nell'adolescente è nel momento più alto della sua espressione, gli ormoni sono a mille, e è come una Ferrari.
Infatti.
Il problema è che è una Ferrari che è senza controllo.
Le faccio una domanda veramente importante, non so se mi sa rispondere in due minuti o in qualche secondo, casomai la continuiamo dopo.
Certo.
Come risposta, il genitore come si deve comportare in questi casi?
Ha toccato un argomento fondamentale, perché molto spesso il genitore rimprovera, accusa l'adolescente, e queste sono tutte forme sbagliate, come per esempio ci sono dei genitori che sono o iperprotettivi.
Certo.
E l'adolescente, che è un bambino che vuole diventare adulto, di tutto vuole tranne che sentirsi il fiato sul collo dei genitori, in poche
certo.
parole. Ci sono dei genitori che sono troppo autoritari, cioè il contrario, cioè non vanno bene né l'uno e nell'altro.
Siamo ancora in compagnia del dottor Anselmi Stefano, psicologo e psicoterapeuta. Stavamo appunto toccando un argomento molto delicato, dottore. Quando gli adolescenti si ribellano, i genitori come devono comportarsi, dottore?
Certo, allora questa è una questione delicata e molto importante, perché come dicevamo prima, di solito i genitori tendono ad approcciarsi in modo sbagliato, o mettendo troppe regole, o addirittura essendo troppo permissivi. In realtà la prima cosa da fare è il parlarsi, che poi oggi manca tantissimo la comunicazione, non solo fra genitori e figli, ma proprio in generale. Quindi il parlare, e il parlare con sincerità. Perché una degli aspetti è che il genitore dice: ma glielo dico, non glielo dico. Oppure io vedo anche dove, in tanti casi di separazioni, dove se il genitore si pone il problema glielo diciamo. Ma certo, le cose vanno dette. Prima di tutto la sincerità e il dialogo,
certo.
Sono fondamentali. Evitare in modo assoluto l'ironia, perché tante volte si cerca, no? E il genitore dice: ah, ma l'ho già passata anch'io quella cosa lì, vedrai che non è niente. Per esempio, non lo so, quando finisce un amore, no?
Minimizzare,
no? Il genitore tende a minimizzare, ma sì, cosa vuoi che sia? Questa
tutto.
È una cosa gravissima, il fatto di minimizzare a questi livelli. Cioè bisogna mettersi nei panni di questa persona, dove il primo amore è un amore, per esempio, importante, che va al di fuori della famiglia. Per cui di solito cadono spesso cadono in crisi questi adolescenti. E allora bisogna stargli vicino, bisogna cercare di capire la loro sofferenza, anche se noi l'abbiamo già passata, e parlare con loro, evitare l'ironia. E poi aggiungerei anche un'altra cosa molto importante, cioè dare l'esempio. Perché noi, un genitore può dire tutto quello che vuole e comportarsi magari anche in modo sano, in modo giusto. Il mestiere del genitore è il mestiere più difficile del mondo, quindi adesso nessuno ha le ricette in tasca,
certo.
Però sicuramente dare l'esempio, perché io vedo tanti ragazzini o ragazzine che soprattutto oggi con i social network giocano con i cellulari, gli iPod, no? E il genitore fa lo stesso.
Sì.
Quindi questo crea una confusione a livello mentale nel ragazzino, perché dice: beh, se lo fa la mamma e papà lo posso fare anch'io.
I ruoli sono completamente diversi.
Assolutamente sì.
Ognuno deve avere il suo ruolo. Va bene, e poi le farò un'altra domanda dell'empatia, dottore.
Certo.
Adesso facciamo di nuovo una breve pausa musicale. Se qualcuno volesse intervenire durante la pausa, può fare il 349 06 87 660, lo ripeto, 349 06 87 660. Vi ricordo il nostro sito internet www.profbenessere.it. A fra poco. Le ho fatto una domanda prima, dottore. L'adolescenza e l'empatia, perché tanti genitori dicono: ma i miei figli non li capisco.
L'empatia è la capacità di mettersi nei panni dell'altra persona, e questa cosa si complica nel genitore per tanti motivi. Uno in particolare che vedo spesso, riscontro spesso, è che il genitore attraverso l'adolescente rivive la propria adolescenza. Quindi è un bel problema, perché vivere la propria adolescenza attraverso il figlio significa mettersi in competizione tante volte, per esempio tra madre e figlia, no? Sì, ok, cioè, va bene, andare a comprarsi i vestiti assieme, la ragazzina chiede un consiglio alla mamma, questo ok, però poi bisogna lasciare la libertà al bambino, alla bambina che sta diventando grande, sta diventando adulta, di separarsi dalla famiglia. E la separazione è un argomento lungo, un argomento importante, e i genitori spesse volte sono i primi che non riescono a separarsi dai propri figli. E si assiste a quasi sempre al genitore che, per esempio, desidera far fare al ragazzino quello che lui avrebbe voluto fare.
Infatti.
Che ne so, vai a fare calcio, vai a fare tennis, vai a fare suona uno strumento, certo, perché il genitore avrebbe voluto lui farlo. Ma la domanda da porsi è veramente questo quello che mio figlio o mia figlia desidera? Quindi l'empatia rientra in questo, cioè la capacità di capire il proprio figlio che sta diventando un uomo o la propria bambina che sta diventando, certo, una donna.
E poi, voglio dire, la separazione ha diverse fasi, giusto, dottore?
Assolutamente sì, la separazione in adolescenza è difficile, e un fattore che aiuta la separazione è il gruppo. Per cui, per rispondere meglio a quella domanda di prima, cosa deve fare il genitore? Il genitore deve anche, per esempio, permettere al figlio di frequentare altre persone diverse da lui. Questo significa per il ragazzino separarsi, ma significa confrontarsi con persone che necessariamente devono essere diverse da lui.
Siamo ancora qui in compagnia del dottor Anselmi Stefano, psicologo, psicoterapeuta. Avevo anticipato prima, dottore,
sì,
ma parliamo anche della sessualità.
Certo, perché la sessualità è un punto fondamentale nell'adolescente. Perché è fondamentale? Perché, come dicevamo prima, l'adolescente si trova con un corpo che cambia, che muta, e quindi c'è, come dire, un'emergenza pulsionale, un'emergenza ormonale, no? Ma poi è importante perché? Perché noi dobbiamo tenere presente che il bambino o la bambina, come prime figure adulte, hanno come riferimento i genitori. Il primo amore deve necessariamente essere al di fuori della famiglia, no? Dove c'è questo primo innamoramento. Il problema qual è? Il problema è che molto spesso si assistono a delle forme sbagliate di amore, cioè il genitore dovrebbe accompagnare, come dicevamo prima, attraverso il dialogo e la comprensione, il figlio a canalizzare, cioè a indirizzare le proprie spinte affettive verso un'altra persona. Ma molto spesso questo non succede. Non succede perché il ragazzino o la ragazzina ha difficoltà a gestire questo corpo che sta cambiando a livello ormonale. E poi c'è un altro aspetto: l'adolescente cerca di dimostrare a se stesso e agli altri che è capace, che soprattutto la ragazzina, che è, come si dice, è fertile, che è brava, legato a quel senso di onnipotenza, di invincibilità di cui parlavamo prima. E oggi più che mai, per esempio, si assistono a ragazzine molto giovani che rimangono incinta, no?
Certo.
E questa è una problematica proprio sociale, ma è legata a questo aspetto, cioè l'adolescente usa e gestisce il proprio corpo a suo piacimento, senza regole. E è fisiologico, sì, ma va aiutato a capirsi in questo. E gli ormoni hanno un effetto in questa età devastante per la mente di un ragazzino o di una ragazzina. La ragazzina si sente, che ne so, ingrossare il seno, i fianchi, e questo non si riconosce più, non riconosce più la propria immagine da bambina guardandosi allo specchio, no?
Certo.
E quindi la sessualità irrompe in modo molto prepotente nella mente e deve essere incanalata e indirizzata. Questo è fondamentale.
Le preannuncio la domanda successiva,
sì.
Adesso facciamo una breve pausa. I genitori come devono comportarsi? Se deve esserci dialogo oppure in che modo? Dottore, lo so che è un argomento un po' spinoso, ma la confusione sessuale esiste?
Esiste, sì, e come no. Questi ragazzini che si approcciano per la prima volta all'amore non è in realtà l'amore maturo, come lo intendiamo noi. In realtà è un desiderio di affetto che hanno questi ragazzi. Per cui è chiaro che spostandosi dai genitori a degli adulti, in realtà, essendo ancora bambini, cercano una qualche forma di affetto. Non a caso assistiamo per esempio a situazioni in cui le ragazzine si confrontano con ragazzine, cioè con ragazze dello stesso sesso e anche ragazzi, ma è una fase che in questo momento dell'adolescenza può essere passeggera, ma è anche importante perché c'è un confronto fra ragazzine. Vanno al bagno assieme, si guardano, no? Per cui qui si apre anche un argomento più ampio come l'omosessualità. Io direi di non spaventarsi in questa fase dell'adolescenza se si assiste a questo, perché in realtà è una ricerca di affetto, una ricerca di amore, perché il ragazzino o la ragazzina comunque sono spaventati di fronte a queste nuove sensazioni che si aprono dentro di loro. Fino all'altro ieri erano dei bambini, oggi iniziano ad essere degli adulti e a provare attrazione verso un maschio o una femmina. Ecco. Quindi certo. Io direi ai genitori di non spaventarsi eccessivamente di fronte a questa situazione. Certo è che vanno tenute sotto controllo, perché come dicevamo prima va incanalata questa spinta.
Certo, poi c'è anche il problema dell'accettazione. Ecco, spesso vedo che i ragazzi, mi faccia passare il termine, prendono un po' in giro le ragazzine, no? Invece sì. Tra coetanei, tra lo stesso sesso,
certo.
C'è più coesione.
Assolutamente. Sì, il concetto dell'accettazione è importantissimo, perché il bambino o la bambina si guarda allo specchio e non si accetta. Una delle forme patologiche che si può assistere è forme di depressione messo tra virgolette, nel senso che non si piace la ragazzina. Infatti. Fisicamente. Infatti. Perché il seno ingrossa, i fianchi ingrossano, il ragazzino dice ma la barba, no? Come la faccio, come non me la faccio. Hanno bisogno di delle persone che gli diano un indirizzo, una spinta, una via per crescere e diventare adulti.
L'argomento di oggi era l'adolescenza, siamo arrivati alla sessualità. Purtroppo, dottore, l'ultima domanda, mi spiace, perché è stato veramente un bellissimo incontro e anche un bellissimo argomento. Dicevo, i genitori come devono comportarsi con i figli?
Certo, i genitori prima di tutto devono essere capaci di dare amore, comprensione e affetto.
Che bella parola, amore, dottore.
Sì, perché come dicevo prima, questi ragazzini in realtà nelle prime forme di amore ricercano affetto, non è vero amore. E poi i genitori devono rendersi conto che nella società in cui viviamo oggi, come dire, dare dei consigli sulla contraccezione, la madre che mette nella borsetta, no? Dei preservativi alla ragazzina può sembrare una cosa oggi come oggi un tabù, vergognosa, e invece bisogna, i genitori come dire devono un po' accettare, no?
Certo.
Che, ecco, però ci tengo a precisare anche una cosa: affetto e amore, ma guai al genitore che fa il genitore amico o la mamma amica, cioè il ruolo del genitore deve rimanere quello.
Ma adesso, a parte la sessualità, abbiamo toccato tantissimi argomenti, ma quando può essere utile appunto rivolgersi a lei, dottore?
Ma allora, gli eventi di cui abbiamo descritto si possono trasformare in problemi soprattutto nella fase adolescenziale, perché è una macchina che va a 200 all'ora e quindi ha bisogno di essere controllata. Il fatto di andare da un terapeuta permette al ragazzino o alla ragazzina di confrontarsi con una figura che non è il genitore e di non essere giudicata come può succedere, che un genitore possa fare nei confronti del proprio figlio o della propria figlia, perché l'ansia spesse volte può diventare angoscia, l'insicurezza può portare a scarsi risultati nella scuola e nel lavoro. Ecco, piccola parentesi, la maggior parte dei genitori guardano sempre il rendimento scolastico, invece dovrebbero magari più concentrarsi sul rapporto personale che hanno con i figli, perché se il rapporto è buono poi il ragazzino va bene poi anche a scuola, e la trasformazione del proprio corpo appunto, se non accettato, può portare a una forma di depressione. Quindi in questi casi direi che comunque è utile come dire andare da un terapeuta per avere comunque un'idea se il proprio figlio o la propria figlia sta intraprendendo la strada giusta.
Molto bene, dottore. L'ultima domanda, dove riceve, se vuol dare qualche appuntamento oppure...
Certo, allora io ricevo a Verona, in via del Risorgimento il numero 30, oppure a Villa Franca di Verona al Poliambulatorio San Francesco, ma potete comunque contattarmi al mio numero telefonico sul mio cellulare.
Lo vuole dire lei questa volta?
Sì, il numero è 349-068-7660.
Va bene, e prossimamente sarà anche il suo sito internet www.profbenessere.it. Molto bene, grazie dottore.
Grazie a voi.